Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, la IA non andrebbe abusata per scopi politici. Ancora Iran, condannato a morte il leader del gruppo terroristico Tondar. Oltre 120.000 palestinesi vivono in case senza porta e tetto. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, mercoledì, il 22 febbraio 2023. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda le sanzioni antirusse. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi, che è dedicata alla presentazione della fede islamica. Si intitola anche Conoscere Islam. Ora amici, passiamo alle notizie. Il portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica iraniana ha detto che la IEA non dovrebbe permettere che venga abusata per scopi politici. Behrouz Kamolvandi, in riferimento a quanto pubblicato da Bloomberg e secondo cui la IEA avrebbe rilevato uranio arricchito al 84% in Iran, appena 6% al di sotto del livello necessario per fabbricare ordigni nucleari, ha dichiarato: le notizie pubblicate sono false, una distorsione dei fatti, l'esistenza di particelle altamente arricchite è un evento naturale in ogni processo di arricchimento, ad esempio nel processo di arricchimento dell'uranio al 20% si osserva la presenza di particelle di uranio con livelli di arricchimento fino al 47%. Lo stesso vale per il processo di ottenimento dell'uranio al 60%, in cui si osserva un arricchimento maggiore. L'Iran non ha mai intrapreso un arricchimento superiore al 60%. Pubblicizzare questi problemi attraverso i media dimostra ancora una volta che, sfortunatamente, da molto tempo la IEA ha perso la sua posizione professionale e imparziale, ha concluso. E Iran ancora. Jamshid Sharmad, leader del gruppo terroristico Tondar, è stato condannato a morte con l'accusa di corruzione sulla terra. In un comunicato rilasciato ieri, l'ufficio di relazioni pubbliche della magistratura della regione di Teheran ha scritto che Sharmad è leader del gruppo terroristico Tondar ed è vissuto negli USA e si apprestava a condurre 23 attacchi terroristici dopo essere riuscito a metterne a segno 5. Lui ha avuto legami con i servizi segreti di USA e regime sionista e di aver diretto la detonazione di una bomba esplosa durante una cerimonia religiosa a Shiraz nell'aprile del 2008 che fece morti e vittime. E oltre 120 palestinesi vivono in case proprio in 21.500 case che non hanno finestre, tetti sicuri o porte. Avverte il Consiglio norvegese per i rifugiati NRC, lasciando le famiglie a fronteggiare proprio le condizioni invernali in rifugi non protetti. L'analisi del NRC mostra che quasi 2.000 case sono ancora distrutte a seguito di molteplici aggressioni negli ultimi 10 anni. Molte famiglie sono costrette a stare dai parenti, il che comporta condizioni di sovraffollamento ed un rischio maggiore di malattie legate all'inverno. Il regime sionista impone da 16 anni un assedio a Gaza che ha portato ad una prolungata crisi economica ed una diffusa disoccupazione. Sebbene i materiali da costruzione siano disponibili a casa, la maggior parte degli abitanti non può permettersi di effettuare le riparazioni o le migliori necessità alle proprie case. Il NRC ha chiesto all'entità sionista di revocare l'assedio e ha invitato i donatori a fornire aiuti per assistere i palestinesi a ristrutturare le loro case. Dopo un'estate con un'altra aggressione ancora, più famiglie non avranno un tetto sopra la testa in questo inverno, ha dichiarato Caroline Hort, direttore del NRC per la Palestina. E nel suo discorso di ieri all'Assemblea federale, il presidente Vladimir Putin ha annunciato la sospensione della partecipazione russa al trattato Novo Start, mettendo forse la parola fine a una storia, quella degli accordi tra Washington e Mosca in materia di controllo degli armamenti, lunga più di mezzo secolo. Il trattato Novo Start è l'ultimo importante accordo tra Stati Uniti e Russia in materia di controllo degli armamenti nucleari, entrato in vigore nel 2011, limitato a 1550 il numero di testate atomiche e strategiche che ciascuna delle due superpotenze può dispiegare, e prevede limitazioni anche per i vettori nucleari tra missili balistici intercontinentali, sottomarini nucleari lanciamissili e bombardieri pesanti. Le prime intese risalgono al 1972 e furono il risultato di negoziati per la limitazione delle armi strategiche iniziati formalmente a Helsinki nel novembre del 1969, quando alla Casa Bianca vi era Richard Nixon e al Cremlino Leonid Brezhnev. Le Nazioni Unite hanno iscritto nella lista del patrimonio mondiale un'antica città e la sua diga nello Yemen e un parco futurista in Libano. L'Agenzia Culturale delle Nazioni Unite ha elencato entrambi come siti del patrimonio mondiale in pericolo, il primo a causa del conflitto saudita in Yemen e il secondo a causa del suo allarmamento stato di conversazione e della mancanza di risorse in Libano. 7 siti archeologici sono stati aggiunti nella provincia yemenita di Ma'arib per testimoniare le conquiste del regno di Sabah nel primo millennio a.C. fino all'arrivo dell'Islam intorno al 630, ha affermato l'UNESCO. Il regno, noto per la leggendaria regina di Sabah, all'epoca controllava gran parte del percorso dell'incenso attraverso la penisola arabica. Una figlia di Malcolm X, attivista per i diritti civili, assassinato 58 anni fa, ha annunciato che intende citare in giudizio l'FBI, la CIA, la polizia di New York City e altri per la morte di suo padre Shabazz. Ha accusato varie agenzie governative federali e di New York di aver nascosto in modo fraudolento le prove che hanno cospirato ed eseguito un piano per assassinare Malcolm X. Per anni la nostra famiglia ha lottato affinché venisse alla luce la verità sul suo omicidio, ha detto Shabazz in una conferenza stampa presso il luogo dell'assassinio di suo padre, ora memoriale di Malcolm X. e l'Ucraina è pronta a riconoscere l'importante ruolo dell'Italia nella ricostruzione e nella rapida ripresa del paese, quanto si legge in una dichiarazione congiunta del presidente ucraino Zelensky e della premier Giorgia Meloni pubblicata sul sito della presidenza ucraina citato da Lanza. Ho ribadito il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione russa. L'Italia non intende tentennare e non lo farà. È passato quasi un anno dal giorno che ha riportato le lancette della storia indietro di qualche decennio. L'invasione sarebbe dovuta durare qualche giorno, ma non è andata così perché è stata sottovalutata l'eroica reazione di una nazione disposta a tutto per difendere la sua libertà, identità e sovranità. Così la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro a Kiev con il presidente dell'Ucraina Zelensky. L'amministrazione Biden ha ordinato alla Norfolk Southern di pagare per il deragliamento lo scorso 3 febbraio in Ohio di un treno carico di sostanze altamente tossiche, lo riportano i media americani. La decisione è stata presa dall'Environmental Protection Agency, che ha chiesto alla compagnia ferroviaria di ripulire il caos creato e pagare per il trauma che ha inflitto alla comunità di East Palestine. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Le sanzioni antirusse. Una delle ricadute più dirompenti generate dal conflitto russo-ucraino è indubbiamente costituita dalla ristrutturazione degli equilibri commerciali a livello globale, spinta anzitutto dalla celerità con cui una serie di nazioni asiatiche sono penetrate negli interstizi aperti dalle sanzioni draconiane irrogate contro la Federazione Russa, degli Stati Uniti e dai loro alleati. A partire dall'India, che nel corso del 2022 ha beneficiato degli sconti applicati da Mosca per incrementare il volume giornaliero di petrolio importato dalla Russia di ben 33 volte, un aumento colossale che ha portato la quota di fabbisogno indiano coperta dal greggio russo dallo 0,2 a 25% nell'arco di 10 mesi, consentendo altresì a Nuova Delhi di accreditarsi come grande centro di redistribuzione del petrolio russo verso i paesi aderenti alla campagna sanzionaria contro Mosca promossa da Washington, tra cui gli stessi Stati Uniti, che acquistano dall'India ingenti quantità di Virgin Gas Oil, una particolare miscela prodotta dalle raffinerie di proprietà delle società indiane Reliance Energy e Nayara Energy, a partire dal greggio russo acquistato presso Abu Dhabi in cambio di yuan, euro, dollari di Hong Kong e dirham degli Emirati Arabi Uniti. Paese quest'ultimo il cui interscambio con la Russia è aumentato nel corso del 2022 del 68% e quota 9 miliardi di dollari, grazie soprattutto all'impatto delle importazioni dalla Federazione Russa. Stesso discorso vale anche per la Turchia, che raddoppia l'import dalla Russia realizzata tra il 2001 e il 2022.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate!
Ah,
Amici da Teheran Capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiremo brevemente gli aspetti più importanti sul cosiddetto Tahrif del Sacro Corano. Consideriamo ora come gli sciiti risolvono il problema di questi hadith. Innanzitutto, gli sciiti non credono nell'infallibilità di nessun scrittore, commentatore o narratore e conseguentemente non ritengono alcuna collezione di hadith perfetta e completamente corretta. L'unico libro completamente immune da qualsiasi errore è il Sacro Corano. Esistono quattro antiche collezioni di hadith sciite chiamate al-Kutub al-Arba'a, i quattro libri, al-Kafi di Kulaini, Man la Yadhul al-Fiqh di Sadur, Tahzib al-Ahkam e al-Istibsar di Tusi. Anche se questi libri sono tenuti in grande considerazione, gli sciiti non li hanno mai chiamati sihah perfetti. Pertanto non si sentono vincolati verso nessun hadith solo perché riportato in una di queste quattro opere. Al contrario, sottopongono gli hadith di questi libri a stretti controlli, così come i loro narratori, e valutano se un determinato hadith è conforme al Sacro Corano, ai detti accettati dagli infallibili e dai fatti conosciuti. Se un hadith supera queste severe prove, allora è accettato, in caso contrario viene nuovamente interpretato in una forma attendibile, non potendo accogliere ciò che è stato contestato precedentemente. È opportuno rammentare che una parte inimmaginabile delle tradizioni riguardo al Tahrif è difettosa e carente per quel concerne i suoi narratori. Nonostante ciò, alcune di queste tradizioni possono essere utilizzate per evidenziare quanto accaduto con l'interpretazione errata di alcuni versetti e con l'attribuzione di falsi concetti. Un altro gruppo di tradizioni però essere facilmente interpretato menzionando le note esplicative inserite a margine dai compilatori. Vi sono comunque molte tradizioni che non possono essere spiegate in alcun modo e i nostri sapienti le hanno indubitamente rifiutate perché vanno contro il Sacro Corano e la Sunna e sono in contrasto con l'ijma della Umma, consenso dei sapienti della comunità islamica che attesta che non si è mai verificata omissione o aggiunta nel Sacro Corano. Muhaqqiq al-Kalbasi ha detto: tutto queste narrazioni che parlano riguardo alle Tahrif vanno contro l'ijma della Umma. Il commentatore di Al-Wafia, Muhaqqiq al-Baghdadi, ha detto chiaramente nel citare Muhaqqiq al-Karafi che le tradizioni che parlano delle omissioni devono essere reinterpretate o rifiutate. Qualsiasi tradizione che contraddice il Sacro Corano, la Sunna riconosciuta e l'ijma deve essere scartata se non vi è possibilità di interpretazioni o spiegazioni giustificabili. Citiamo di seguito una tradizione riportata in Al-Kafi per dare un esempio pratico di ciò che intendiamo quando parliamo di reinterpretazione o spiegazione giustificabile. Abu Adil disse: il Sacro Corano che portò l'angelo Gabriele a Muhammad contiene 17.000 versetti. Sheikh al-Sadur scrisse nel suo Kitab al-Tiqadad ciò che dal mio punto di vista è sufficiente per una reinterpretazione di questo hadith. Si dice: diciamo che gran parte della rivelazione che è discesa non fa parte del Sacro Corano. Se non facesse parte, la sua estensione indubbiamente arriverebbe a 17.000 versetti, e questo per esempio vale per il detto di Gabriele al profeta: Dio ti dice, o Muhammad, di trattare cordialmente le mie creature alla mia stessa maniera. Thank you. prosegue citando molti di questi hadith qudsi finché conclude dicendo: esistono molti di questi hadith qudsi, quali sono tutte rivelazioni, ma non fanno parte del Sacro Corano. Se ne avessero fatto parte, sicuramente sarebbero stati inclusi in esso e non sarebbero stati esclusi. Se non si è preparati ad accettare questa spiegazione perché la tradizione parla di Sacro Corano, allora scateremo senza indugio questo hadith. Sebbene il numero fornito in questa tradizione 17.000 sia molto più piccolo del numero fornito dal secondo califfo, è di gran lunga maggiore del numero reale dei versetti. Questo è il metodo adottato dagli sciiti per risolvere il problema degli hadith riguardo il Tahrif. Chiunque studi con mente e cuore imparziali lo accetterà immediatamente come l'unica soluzione corretta riguardo a tali adesse, poiché è basato sul mercato e metodo formulato dal profeta ed espresso dall'imam Ja'far al-Sadiq nel modo seguente: è quello che è conforme al libro di Dio, prendetelo, è quello che è contrario al libro di Dio, abbandonatelo. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.